Rieccoci qua a TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere i nostri microfoni, Delio Rossi, ben ritrovato mister.
Buonasera.
Buonasera a voi.
Cancelletti, ripartenza della Serie A ormai sempre più in vista da un punto così d'osservazione di quello che è poi il calendario, ma ritiri che ormai entrano già nel vivo e c'è quindi grande curiosità, insomma, per cercare un po' di capire le tante squadre che hanno cambiato guida tecnica, che si apprestano in un certo senso anche ad avviare, se vogliamo, insomma, una grande rivoluzione tattica, tecnica, magari anche auspicabilmente di risultati. E non posso, mister, non partire inevitabilmente con lei dalla Lazio, per chiederle, per quella che è anche la sua esperienza, per il lavoro di campo, quanto potrà essere a suo avviso semplice, difficile per Maurizio Sarri in un mercato in cui la Lazio non potrà stravolgere completamente la rosa a disposizione dell'allenatore, ecco, il passaggio da un punto di vista tattico, soprattutto da una difesa a 3 a una difesa a 4, un modo di attaccare, quello di Simone Inzaghi e quello dello stesso Maurizio Sarri, ecco, a suo avviso servirà del tempo?
Secondo me sì, non sarà facile, anche perché conosco abbastanza bene il metodo di lavorare di Sarri, c'ha bisogno di tempo, anche perché è uno di quegli allenatori tra virgolette maestro, un po' forse come sono io, forse come può essere Zeman o lo stesso allenatore del Sassuolo. E quindi c'ha bisogno di tempo, per di più c'ha bisogno di giocatori, sono quelli che giocheranno, anche perché la maggior parte dei ritiri sono fatti con gli esuberi e con giocatori che devono andare via. Quindi secondo me la parte più importante, come era strutturata una volta, era la fase iniziale, dove potevi chiaramente incidere e lavorare senza avere il risultato a breve scadenza. Però in ritiro ci vanno o quelli che tornano dai prestiti o quelli che devono andare via, gli altri stanno in nazionale, ritorneranno gli ultimi 10 giorni, non sarà facile, anche perché quando fai quel tipo di lavoro vuoi che le cose vadano in una certa maniera, per andare in una certa maniera puoi incidere solo lavorando sul campo.
Mister, mi concentrerei un attimo su un singolo, a proposito sempre di tempo, di lavoro. Lazzari esterno basso in una difesa a 4 è un'idea fattibile a suo avviso, visto che comunque la carriera di Lazzari è sempre stata spesa come esterno a tutta fascia?
Secondo me potrebbe essere plausibile, fermo restando che non ha proprio queste caratteristiche di... cioè che sappia fare benissimo le due fasi, molto più bravo nella fase offensiva, fermo restando che potrebbero optare, un po' come ha giocato con la nazionale, con un terzino leggermente più bloccato e l'altro che spinge, che fa praticamente l'esterno. È chiaro che significa stravolgere il tuo sistema di gioco o farci delle modifiche, però Lazzari è una risorsa della Lazio e penso che è giusto che cercano di sfruttarla e trovargli una sistemazione, anche perché non penso che sia un esterno alto in un 4-3-3, quindi per forza di cose dovrà giocare esterno basso.
E secondo lei, mister, per esempio Luis Alberto, che ha determinate caratteristiche, no, che importanti, perché poi l'anno scorso innescava benissimo il gioco offensivo di Ciro Immobile e anche di Correa, ecco, nel 4-3-3 di Sarriana memoria come potrebbe inserirsi, cioè come potrebbe giocare, in quale posizione secondo lei?
Se lo conosco giocherà esterno a sinistra, cioè centrocampista di sinistra, cioè dice un po' come faceva Absin quando giocava nel Napoli, perché più o meno ha quelle caratteristiche, anche la giocazione è quella.
Mister, a proposito sempre della Lazio, insomma, alla fine in molti hanno anche aspramente, se vogliamo, giudicato l'europeo di Ciro Immobile, additandolo come, diciamo, da un punto di vista, se vogliamo, anche di lavoro così da finalizzatore, da realizzatore, un po' l'anello debole di quello che è stato poi il lavoro di campo della nazionale, al netto del sacrificio, dell'impegno che indubbiamente ha messo all'interno di tutta la rassegna degli azzurri. Però ecco, nel 4-3-3 di Sarri, vede un Immobile magari chiamato a dover anche qui acquisire delle nuove caratteristiche e peculiarità nel lavoro di campo rispetto a come lo abbiamo visto con Simone Inzaghi?
Allora, 4-3-3, ci sono due giocatori che sono fondamentali e sono il centrocampista davanti alla difesa e il centravanti, che devono riuscire a innescare le catene di destra e di sinistra e devono essere molto bravi tatticamente, soprattutto sapere quanto venire incontro, sapere quanto attaccare alla profondità, quanto ricevere nei piedi, quanto scambiare. Per caratteristiche Immobile non ha queste caratteristiche, paradossalmente ce l'ha più Salcedo, che sicuramente magari meno finalizzatore rispetto a Immobile. E diciamo che a seconda delle situazioni, lavorandoci, sicuramente può migliorare, anche se non è un giocatore da 4-3-3, ma non lo era neanche Higuaín un giocatore da 4-3-3, fermo restando che aveva una tecnica superiore, perché il problema è che devi sapere essere anche tecnico, perché se attacchi sempre alla profondità, tipo Osimhen, può essere anche meno tecnico, perché ci vai 50 volte e poi prima o poi la palla ti arriva. Quanto viene incontro devi saperla anche cambiare, fermo restando che secondo me Immobile ha fatto un buon europeo, soprattutto in considerazione delle sue caratteristiche, perché, però se uno pensa che deve cantare e portare alla croce, non è magari il giocatore ideale 4-3-3.
Però mister, magari questa potrebbe essere un'occasione, quella voglio dire di adattarsi, no, ad una nuova situazione di gioco, magari col lavoro di Sarri, anche per la nazionale di Roberto Mancini, perché poi alla fine i moduli sarebbero speculari, cioè se lui riesce, no, a rendersi attaccante pericoloso da scarpa d'oro anche nel 4-3-3, allora anche in nazionale diventerebbe ancora, no, più forte, più inserito, più definita la sua posizione in campo. D'altra parte è vero che stiamo parlando di un attaccante di 30 anni, però insomma, non si finisce mai di imparare a calcio, quindi potrebbe essere anche un'evoluzione tattica della sua posizione in campo.
Io sono d'accordo con lei, però adesso gli faccio una domanda.
Prego.
Mettiamo che la Lazio arrivi, no, scorsa è arrivata quant'è? Quinta, sesta,
sì, è arrivata diciamo in Europa League, sì.
Immobile ha fatto 20-25 gol, è andato in doppia cifra già per 3-4 anni di fila,
sì.
Facciamo che la Lazio arriva a seconda e Immobile fa 15 gol invece di farne, quindi addirittura 10, quindi per un discorso di squadra è migliorativo.
Sì, sì.
Oh, Immobile è contento secondo lei? La gente è contenta del campionato di Immobile?
Ah beh, io direi di sì, perché poi alla fine conta il risultato finale sul campo, no?
No, gli dico io che non è contento.
No,
non sarebbe contento. Adesso c'è un certo peso all'interno della squadra con 25 gol, un domani con 10 gol, pur se la squadra arriva a seconda, non c'ha lo stesso peso. E bisogna avere a che fare con i calciatori, perché ti trovi di fronte a queste situazioni, lì deve essere bravo la società, soprattutto deve essere bravo anche il calciatore.
Questa è un'ottima riflessione alla quale non era arrivato, mister.
Lo so, però per quello faccio l'allenatore, un altro
mestiere. No, ha ragione, però ecco, mi ha aperto una situazione che io pensavo, insomma, alla fine il risultato finale potesse essere più condizionante, no, rispetto alla prestazione del singolo.
Sì. Con quelli che pensano ancora che ci esistono le bandiere, quelli che baciano la maglia, tutte queste cose, no? Vabbè, però questa è una visione romantica del calcio.
Ha ragione.
Mister, che effetto le fa vedere ancora con la maglia della Lazio Radu a distanza di ormai così tante stagioni? E pensando in un certo senso comunque, insomma, anni che inevitabilmente passano anche per alcuni dei volti storici di questo gruppo, penso a Parolo, penso Lulic, se poi alla fine in un certo senso questo sia anche l'inizio davvero, non solo perché c'è Sarri in panchina, ma anche per motivi diciamo così anagrafici, l'inizio di una nuova era della fase di Claudio Lotito e della proprietà Lotito in biancoceleste.
Cioè
che da un punto di vista anagrafico, iniziano inevitabilmente, diciamo così, è una squadra che è un po' in là con gli anni, che ha fatto un po' fatica negli ultimi anni ad avere un cambio di passo anche per i 2000, i 2001, i 2002, se non inizia in questo senso una nuova fase anche da un punto di vista anagrafico per questo club.
Ma io penso che una squadra di livello, tutti vorremmo avere una squadra giovane, esperta e soprattutto futuribile. Questo no, non è plausibile, perché se uno è giovane non può avere l'esperienza, fermo restando che se uno ha talento io personalmente ho visto qua giocare uno talentuoso di 19 anni che uno di 30 che magari mi dà più esperienza, però questa è la mia considerazione. E poi ci sono giocatori che secondo me sono effettivamente, non hanno rappresentato il passato, ma non possono essere il futuro, quelli che ha detto lei. La bravura di una squadra è quella che nel momento stesso che tu devi andare a pensare bene quando le cose vanno male, devi pensare male quando le cose vanno bene, cioè nel senso nel momento stesso che loro in un auge quando avevano 28-29 anni, secondo me è una squadra che ha una lungimiranza, doveva andare a trovare già i sostituti, perché dopo un paio d'anni ci sta che tu li possa sostituire e ti trovi con gli altri già pronti, però per fare questo devi avere capacità di discorso economico e soprattutto visione a medio-lungo termine. Questo non è la lungimiranza, non è una delle migliori ipotesi delle nostre società.
Mister, che effetto le fa rivedere la Salernitana in Serie A? Perché insomma io mi ricordo i due anni in cui lei c'è stato, e insomma il lavoro si è visto sul campo, e la Salernitana quest'anno è riuscita a tornare in Serie A dopo tantissimo tempo, con grande fatica, con un allenatore che ha una filosofia calcistica totalmente diversa dalla sua. Ovviamente sono passati tanti anni, però insomma per la città di Salerno è una grande soddisfazione.
Io sono contento soprattutto per l'ambiente, per la città, per i tifosi, e perché è un bel biglietto da visita per la città, per tutto l'entourage, per tutto quello l'indotto, e onestamente erano passati anche troppo anni, 20 e passa anni, sì. sono tanti, e soprattutto sono contento anche per l'allenatore, perché è una di quelle persone che non spaccia calcio, non vende fumo, persona di basso profilo, e ha fatto un capolavoro, perché sicuramente la Salernitana non era la squadra migliore del campionato di Serie B, e quindi mi fa piacere anche che lei l'ha portata in Serie A dopo che ci ho portata io, una persona seria come Castore.
Mister, faccio un piccolo passo indietro, a proposito degli europei, vorrei chiederle da allenatore, con l'occhio attento, preparato e esperto che ha, qual è l'elemento che l'ha maggiormente impressionata, evidentemente dall'esterno, del lavoro di Mancini? Se più un lavoro di campo, di estetica anche e di efficacia del gioco, o anche magari nella gestione del gruppo? Penso ad esempio anche al coinvolgimento nell'ultima gara del girone di Sirigu, quasi come a voler certificare l'importanza che ha avuto in questo percorso.
Allora, se siccome l'ho visto abbastanza con occhio attento, se devo dire che ha vinto la squadra, secondo me, più organizzata, forse la squadra che gioca più come un club rispetto alle altre, non la squadra più forte. Uh-huh. Anche perché poi queste competizioni europee o pure i mondiali dipendono molto anche dalla condizione fisica dove si trovano i giocatori in quel momento, perché se non dimentichiamoci che gli ha vinti la Danimarca, gli ha vinti la Grecia, sicuramente non sono le migliori squadre del mondo, però significa che magari in quel contesto qui avevano dei giocatori determinanti che stavano meglio degli altri, perché c'erano squadre sicuramente superiori all'Italia, se dico il Belgio, se dico il Portogallo, come qualità pure la stessa Francia, la stessa Germania, secondo me avevano una qualità superiore, solo che l'Italia ha vinto perché si è dimostrata più squadra, più organizzata. La bravura di Mancini secondo me è stata questa, cioè è sembrata più una squadra guidata come un club, dove tutti, c'era il titolare, c'era la riserva, e tutti più o meno avevano uno spartito, nel momento stesso che poi ti vengono anche i risultati, allora ci viene anche il discorso del gruppo. Ecco, però il gruppo viene sempre dopo il gioco, non viene mai il gioco prima del gruppo, non viene mai il gruppo prima del gioco, cioè, perché si sentivano coinvolti, perché sapevano cosa dovevano fare, sapevano che l'allenatore, nel momento stesso che ti porta una competizione europea, per forza deve essere coinvolto, se c'è un po' di sangue nelle vene, significa che ti ha scelto come rappresentare la massima espressione della tua nazionalità, quindi devono essere coinvolti per forza. Però ecco, se bastasse le cene, le pacche sulle spalle, si vincerebbero tutti.
Mister, molto spesso nei giorni successivi alla finale con l'Inghilterra si è letto e sentito che questa nazionale deve insegnare al movimento a guardarsi con più qualità anche alle proprie spalle. Gli esempi di Jorginho, di Di Lorenzo, di Pessina, tutti i ragazzi che hanno rischiato anche un po' di rimanere incartati nelle forche caudine della Serie B, della Serie C. Ecco, le chiedo se condivide questa riflessione e se pensa davvero che il sistema, il movimento italiano inizierà a guardarsi con più attenzione anche a ciò che avviene alle proprie spalle.
Ma noi dobbiamo ripartire dal discorso che, cioè, dobbiamo pensare che noi siamo italiani, cioè noi abbiamo vinto 4 campionati del mondo, però noi abbiamo questo, secondo me, facciamo questo errore che nel momento stesso che stiamo in auge siamo i più bravi e quindi tra virgolette ci sediamo, poi facciamo tantissimo magari per tornare in alto, però ci sediamo. Secondo me invece sarebbe, e c'era modo e maniera, soprattutto con la pandemia, di rifare una strutturazione completa del nostro calcio, anche perché noi non ci possiamo permettere 100 passa squadre professioniste. Poi succede che Chievo, che è una squadra storica, che non si può iscrivere al campionato, 5 squadre di Serie C che non hanno i soldi, che magari si vendono le partite, giocatori. Questo non è professionismo. Nel momento stesso che miglioreremo sicuramente la qualità dei giocatori se abbasseremmo le squadre, facessimo la Serie A 18, 2 squadre di Serie B, tutti gli altri semiprofessionisti o dilettanti, e soprattutto dovremmo ritornare a lavorare nel settore giovanile, lì facciamo la differenza, l'abbiamo sempre fatto. Infatti non per niente le squadre che stanno andando meglio, il Sassuolo e l'Atalanta, sono squadre che hanno forse i migliori settori giovanili quest'anno in Italia.
Ecco mister, io volevo tornare un attimo solo su Mancini, perché lei ha detto una cosa che io condivido pienamente, una grande organizzazione di gioco che ha poi permesso, no, di cementare anche lo spirito di gruppo. Però mister, lei è testimone come noi di tanti CT della nazionale che si erano lamentati negli anni dell'impossibilità di poter lavorare un po' con stage, con periodi, diciamo così, di allenamento anche fuori dal contesto delle qualificazioni e delle competizioni per creare, no, questo spirito da squadra di club. Cioè, la straordinarietà di Mancini è questa, cioè, lui non si è mai lamentato e ha fatto diventare l'Italia una squadra di come ha potuto, ecco, io voglio chiedere lei da esterno, ma soprattutto da allenatore, come può essere accaduto qualcosa che in tanti anni precedenti non è mai avvenuto?
È accaduto perché in base alla sua idea di gioco ha scelto i giocatori, secondo me, non ha fatto il contrario, cioè lui voleva giocare in questa maniera, forse pensava di avere quei giocatori, e gli ha dato, secondo me, delle direttive in base alle caratteristiche dei giocatori, non difficili, abbastanza semplici. Quindi, cioè, la palla magari non si butta, si tiene se non c'è lo spazio, si gioca con 5 appoggi, 3 dietro, si costruisce a 3 con 2 esterni, l'esterno quasi sempre se sta largo si butta al centrocampista. Cioè ha dato, secondo me, delle cose, ma è stato, no, non è facile fare questo,
no, infatti.
Gli va dato atto, però poi nel calcio dipende anche sempre da un pizzico di fortuna, perché magari se esci con la Spagna o esci con l'Inghilterra, tutti questi, non so, ad esempio l'allenatore dell'Inghilterra che l'ha portato dopo tanti anni in una finale, lo stanno facendo passare per un deficiente, però ha perso i rigori, cioè. Però è sempre labile e sottile il fatto del trionfo o l'incapace, cioè è sempre labile e sottile. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto 2 volte, andando una volta ai supplementari e 2 volte alla vinta ai rigori. Cioè, quindi, cioè, significa che i rigori significa che come minimo le altre squadre ti valevano. Però poi si dice che chi vince ha sempre ragione. Io non la penso in questi tempi, però è una mia sensazione.
Tra l'altro, mister, sotto un certo punto di vista, questo europeo... uso il condizionale, se vogliamo, per prudenza, perché un altro aspetto su cui si è dibattuto a lungo è il fatto che i club italiani non avessero il ritmo e l'intensità giuste per competere in Europa, in Champions League, in Europa League. Ecco, l'Italia da un punto di vista di ritmo e intensità invece ha dimostrato il suo valore trovando dei competitor di assoluto livello, come giustamente ha ricordato prima. Però ecco, questo tipo di europeo, visto che alla fine i calciatori quelli sono e giocano nel 90-95% dei casi in Serie A, tranne un paio di eccezioni, potrebbe essere anche un input e come dire, un togliere anche l'alibi al fatto che alle squadre italiane manchi davvero questa famigerata intensità per competere in Champions League?
Ma tu sei riuscito, noi paradossalmente siamo andati in difficoltà forse con la squadra più scarsa tecnicamente che l'Austria, ma aveva un'intensità diversa. Noi siamo riusciti, e non dimentichiamoci che è stato giocato a fine stagione tra virgolette abbiamo detto prima che vince la squadra che sta meglio, significa che non arrivi al top a fine stagione, perché se arrivi al top dopo un mese alla fine stagione significa che hai sbagliato qualcosa nella programmazione, quindi cioè, secondo me non è effettivamente come almeno secondo me, anche perché la squadra secondo me più europea che abbiamo è l'Atalanta, ma perché c'è un'intensità diversa rispetto alle altre in campionato, ma non c'è i giocatori migliori, perché io non posso presumere che la Francia possa uscire a metà con quella qualità, a metà con quei giocatori. Significa che c'è qualcosa che non quadra, e non penso che sia solo incapacità dell'allenatore, cioè. E quindi cioè, ci andrei piano su questo fatto qui dell'intensità. Secondo me come intensità c'è ancora tanto da lavorare. Io per questo ho detto prima, il fatto di fare il campionato a 18 squadre di Serie A fa sì che tu gli impegni diventano più dilatati, essendo più dilatati gli impegni sicuramente migliora lo spettacolo e migliora anche la possibilità di lavorare, per di più migliora anche il discorso del tempo per la nazionale. Penso che sia importante, perché poi vogliamo andare tutti in mezzo alle strade, però dobbiamo anche lavorare per andare in mezzo alle strade.
Mister, l'ultima per quanto mi riguarda, a proposito di passato ma anche presente, le chiedo anche appunto, tornando un po' indietro negli anni, che effetto le fa rivedere Zdenek Zeman sulla panchina del Foggia col DS Pavone, insomma un ritorno al passato, però con l'idea di riportare il Foggia lì dove merita.
Io sono legato alla città di Foggia per motivi sia professionali, soprattutto motivi personali, quindi vorrei che questa storia avesse un lieto fine. A me piacciono queste storie, anche perché stiamo parlando di due persone che hanno fatto tanto e soprattutto si sono rimessi in discussione in un posto dove hanno fatto la loro storia, e quindi mi auguro che questa storia non abbia un lieto fine per Foggia e soprattutto per queste persone.
Mister, invece l'ultima mia considerazione è sugli allenatori, no? Perché c'è Inzaghi che oggi allena la squadra campione d'Italia, poi Spalletti, il ritorno di Mourinho, che comunque è quello di Allegri alla Juventus. Ecco, di questi quattro allenatori, secondo lei, chi rischia di più? Perché poi comunque sia, cioè, quando ci sono dei ritorni, insomma, no, non è nemmeno semplicissimo. Per esempio quello di Allegri alla Juventus è un ritorno importante, quello di Mourinho nel nostro campionato. Però ecco, di questi quattro allenatori che l'ho nominato, chi potrebbe avere il compito più difficile?
Mourinho sicuramente, anche perché conosco un po' la piazza, e lo stesso Inzaghi non sarà facile, anche perché parti da un discorso di una squadra che ha vinto lo scudetto, e soprattutto quando vince lo scudetto faranno sempre il raffronto con l'anno prima, quindi per vincere e per non fare il raffronto si deve chiedere il minimo vincere, e non è facile vincere quando poi ti tolgono anche i migliori giocatori nel migliore, quindi mi auguro, perché io voglio bene a Simone, che questo possa accadere, però ecco, e penso che questi sono due allenatori secondo me tra virgolette dove dovranno essere bravi, soprattutto deve essere più brava, anche perché io ho sempre pensato che a parità di qualità la differenza la fa sempre la società, non ho mai pensato, insomma, non so chi va a Empoli, facevano e fanno tutti bene, chi andava al Chievo facevano tutti bene, poi andava da un'altra parte e facevano male gli allenatori, lo significa, c'è qualcosa che non quadra, tanto per fare degli esempi, quindi a parità di qualità la differenza la fa sempre la società.
Mister, è sempre un piacere averla qui a TMV Radio, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mister, ciao. Buona serata, ciao. A presto.
Grazie davvero a Delio Rossi. Siamo dunque, caro Nicola, arrivati sul gong. Grazie al più giovane dei carlesi. Stadio aperto, torna domani a partire dalle 17. Ciao, ciao,
ragazzi.
Stadio aperto.